Bene, allora prendiamo ancora del tempo prezioso per leggere e meditare la parola del Signore. Questa mattina abbiamo insieme recitato ad alta voce un antico credo, il credo apostolico. Sono passati tanti anni, sono passati quasi 2000 anni e questo credo, seppur antico, credo diciamo di tanti anni fa, rimane sempre valido, rimane sempre attuale. È in questo credo che abbiamo recitato questa mattina, non soltanto diciamo ripetendolo, ma anche ascoltandolo e poi credendo anche nel fratello accanto, perché la sorella, il fratello accanto ha recitato con me questo credo. Non solo credo in Dio Padre, ma credo anche nelle parole che ha pronunciato il fratello e la sorella accanto. E in questo credo tutta la Chiesa, diciamo, esprime la sua vocazione, la sua forza, la sua fede nel Signore. E in questo credo abbiamo anche diversi temi biblici, teologici, che meritano di essere approfonditi e che potremo in un secondo momento, diciamo, rileggerli e approfondirli per la nostra crescita e per il consolidamento della vocazione cristiana a cui siamo chiamati. Abbiamo la formula trinitaria, per esempio, di Dio Trino, Padre, Figlio, lo Spirito Santo. Abbiamo anche la formula della incarnazione del Figlio di Dio che nasce, che muore alla croce e che risorge dai morti. Abbiamo anche la formula della speranza cristiana, la speranza della risurrezione dei morti e la nuova vita, e la vita eterna. E abbiamo anche la formula della Santa Chiesa universale. Ecco, sono tutti questi temi messi insieme che questa mattina li abbiamo ripetuti, li abbiamo recitati e spero che non sia stata soltanto una recita di parole, ma che sia stata anche una, diciamo, una ripetizione di ciò che veramente crediamo con tutto il cuore. Riprendiamo allora il nostro cammino sui salmi, come vedete dal programma. Il salmo di oggi è il salmo numero 14, non cedere alle lusinghe dello stolto. Ecco, questo è il tema per quest'oggi che cercheremo insieme di, diciamo, di sviluppare. E già questo tema ci fa pensare, ci fa riflettere, per esempio, sulla parola lusinga. Qui è al plurale lusinghe. Cioè di non cedere alle lusinghe dello stolto. Ma che cosa vuol dire lusinga? Che cosa vuol dire lusinghe? O cosa vuol dire lusingare? Cosa vuol dire, ecco, diciamo questo termine? E lusingare vuol dire adulare, dare delle false promesse, oppure prestare una finta attenzione. E con questa attenzione si cerca di carpire la buona fede dell'altro, cattivarsi la buona simpatia, la buona benevolenza, la benevolenza di qualcuno per indurlo a determinati comportamenti. Quindi una speranza ingannevole, un'attesa di felicità per lo più illusoria, allettare, adescare. Ci sono veramente tanti, tanti sinonimi, no? Con questo termine lusinga, oppure il verbo lusingare. Permettetemi di dire che già questo ci porta agli albori della nostra storia, agli albori dell'umanità. Ricordate quando il Signore creò Adamo ed Eva, creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, e in questo, diciamo, in questo momento ci fu qualcuno che lusingò, qualcuno che adulò, qualcuno che sedusse, qualcuno che tentò con delle belle parole, con, diciamo, dei bei discorsi, con delle false speranze, con, diciamo, delle promesse che si rivelarono poi semplicemente dei buoni strumenti di raggiro e di inganno. E quindi ci porta qui tutto, diciamo, all'inizio. Allora, vogliamo dare lettura del Salmo numero 14, apriamo le nostre Bibbie nel Salmo numero 14, e ho chiesto gentilmente a Belen di venire qui davanti e leggere questo Salmo, il Salmo numero 14. Puoi leggere ad alta voce così la registrazione può venire.
Al direttore del coro di Davide, lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, non c'è nessuno che faccia il bene. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Sono dunque senza coscienza tutti questi malvagi che divorano il mio popolo come se fosse pane e non invocano il Signore? Ma ecco, sono presi da grande spavento quando Dio appare in mezzo ai giusti. Voi cercate di confondere le speranze del misero perché il Signore è il suo rifugio. O chi sarà la salvezza da Dio, la salvezza di Israele? Quando il Signore farà tornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà.
Grazie, grazie. Nel Salmo 11 abbiamo il tipo di uomo che è mal considerato e che si è circondato di cattivi consiglieri. Infatti, se leggiamo il Salmo 11 abbiamo avuto già modo di meditare, l'uomo di questo Salmo è circondato da uno stuolo di consiglieri, ma cattivi consiglieri che gli danno dei consigli, quello di fuggire dalla realtà. Ma il salmista non si lascia fare perché egli aveva già premeditato su questo, aveva già scelto come suo rifugio il Signore. L'uomo del Salmo numero 12 è l'uomo menzognero. È l'uomo che ha tante parole, è l'uomo che usa la parola come manipolazione delle masse, come manipolazione delle coscienze altrui, che sa tante parole, è un parolaio, usa le parole per ingannare gli altri. Ma il salmista anche qui non si lascia fare. Anche qui il salmista non si presta a questa lusinga, perché egli ha già premeditato su questo, ha già meditato e ha già deliberato in cuor suo di avere davanti ai suoi occhi le parole dell'Eterno, le parole del Signore, le parole purificate, dice qui, ben 7 volte. Questo è il numero 7 che non ha soltanto un valore numerico, ma che ha anche un valore simbolico, vale a dire che le parole dell'Eterno che abitano, sulle quali il salmista medita, le parole che hanno preso il pieno possesso della sua mente, della sua coscienza e della sua vita, sono niente meno che le parole dell'Eterno, le parole del Signore. E queste parole sono pure perché non ingannano, non danno delle false speranze, non illudono, parole che comunicano la vera vita, che comunicano un vero orientamento di vita. E il salmista non si lascia fare, egli ha deciso che le parole degli uomini vanno respinte e la parola di Dio, quella che veramente vale, che ha piena autorità e che può comunicare alle sue scelte, alla sua vita, diciamo, una vera vita, ecco. L'uomo del Salmo 13 è l'uomo impaziente che rivolge continuamente delle domande, degli interrogativi e che non rispetta il tempo, non rispetta le stagioni, non rispetta la maturità delle cose, non rispetta l'ordine delle cose. Egli vuole avere tutto e subito, egli è impaziente, ma anche qui il nostro salmista non si lascia fare, egli non prende questa lusinga, egli non si fa abbindolare da questa lusinga, perché egli sceglie di avere davanti ai suoi occhi l'Eterno, il Signore, ed egli segue e rispetta i tempi stabiliti da Dio. Forse in questi, diciamo, personaggi che ho cercato di elencare brevemente questa mattina, forse appartieni tu, forse sei l'uomo che, o la donna, oppure il tipo di persona che invece di scegliere le parole di Dio hai scelto le lusinghe, le parole degli uomini, le parole menzogniere, le parole di false sicurezze, oppure impaziente perché desideri realizzare senza aspettare i tempi di Dio. L'uomo del Salmo numero 14 è l'uomo invece ateo che giunge a delle conclusioni veramente assurde, a delle conclusioni che sono contro Dio stesso. Infatti abbiamo immediatamente letto: lo stolto ha detto nel suo cuore. Ecco. Il contesto storico, per esempio Calvino pensa che il contesto storico in cui furono scritti questi salmi, soltanto il salmo numero 14, è il periodo nel quale Davide, che era il promesso vero Messia, il vero re, ecco, Messia nell'antico ebraico è anche il re di Israele, l'unto dell'Eterno, e egli è perseguitato dal suo suocero Saul. Ecco, questo un po' è il contesto storico nel quale questi salmi sono stati scritti, non soltanto Calvino, ma anche altri studiosi. Quanto al genere letterario di questo salmo, ecco, qui abbiamo un genere piuttosto misto, che può essere sia quello di istruzione, di ammaestramento, sia anche di lamento, perché Davide, come sapete molto bene, Davide non soltanto è un musicista, è un salmista, Davide è anche un profeta, è un maestro di dottrina. Evidentemente egli si rende conto che nel suo regno, nel regno diciamo di Davide, c'è bisogno di contrastare, di combattere le lusinghe idolatriche di coloro che non credevano veramente in Dio e nella rivelazione di Dio. E Davide allora, ecco, insegna attraverso questo salmo la rivelazione dell'unico vero Dio. E comincia immediatamente con una, diciamo così, entra all'improvviso nel cuore del salmo, iniziando subito con lo stolto. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Allora qui voi vedete che abbiamo una prima suddivisione di questo salmo che potremmo chiamare il manifesto dell'ateo, il manifesto dell'ateismo. Possiamo vedere in questi primi versetti, nei primi tre versetti, per esempio, il manifesto dell'ateismo. Poi, nei versetti seguenti, dal 4 a 6, abbiamo anche la vocazione di questo, diciamo, ateismo, il suo progetto, il suo pensiero, la predicazione dell'ateismo. E poi l'ultimo versetto, il versetto numero 7, abbiamo la conclusione e le attese del vero credente, di colui che crede in Dio e che ha compiuto una scelta ben precisa, quella di respingere le lusinghe di questo storto. Allora, io qui ho preparato, mi sembra, un'illustrazione per, sperando che possa illustrare molto bene. È un'illustrazione, questa qui, non so se di là, mi sa che non si vede bene, una triplice relazione falsata dello storto del Salmo numero 14. Come vedete, la dichiarazione allora dello storto è quello che dice non c'è Dio, e poi ha una relazione con questa negazione che gli dice non c'è Dio, poi una relazione falsata con se stesso e poi anche una relazione falsata con il prossimo. Ma cerchiamo di capire bene il significato di questo termine stolto. Ma che cosa vuol dire stolto nel linguaggio della parola di Dio? Sappiamo che nel linguaggio della parola di Dio stolto non ha tanto, diciamo, il significato di una deficienza intellettuale, quanto invece di una, diciamo, di un comportamento e di una condizione morale e spirituale. E fra tanti termini che la scrittura usa per stolto, oppure insensato, oppure pazzo, usa un termine veramente interessante, che ci fa pensare proprio al significato di stolto. Probabilmente quest'uomo, questo stolto, veramente è stata una persona esistita, una persona che ha conosciuto Davide, che Davide ha conosciuto questo stolto. Sapete come si chiama la parola in ebraico stolto? Adesso che ve lo dico, immediatamente si configurerà il personaggio storico. Il termine in ebraico, ci dicono gli esperti in ebraico, è Nabal. Ecco, Nabal. Allora già qui voi pensate al primo libro di Samuele, capitolo 25, versetto 25. C'era questa coppia, Nabal era il marito, Abigail era la moglie. Nabal non credeva, diciamo, nella elezione di Davide quale re di Israele, e poi c'è stato Davide che si è mosso perché voleva appunto che questa famiglia contribuisse al sostentamento di Davide nel suo periodo quale fuggiasco. E allora, se noi leggiamo il versetto 25 del capitolo 25 di primo libro Samuele, quest'uomo era Nabal, non soltanto di nome, ma anche di fatto. Abigail dice a Davide, ecco, di risparmiare lo spargimento di sangue, perché quest'uomo, oltre ad essere pazzo di nome, stolto di nome e anche stolto di fatto. E questo, diciamo, è la figura di quest'uomo, il marito di Abigail. Ma c'è anche un'altra coppia, questa volta è la moglie di Giobbe. Ricordate quando la moglie di Giobbe, al capitolo 2 del libro di Giobbe, suggerisce al marito di maledire Dio e morire. E cosa risponde Giobbe? Giobbe risponde dicendo: tu ragioni come tra le donne insensate. E qui è ripetuto il termine Nabal, ecco. Cioè insensata, stolta, pazza. E il significato, perché Davide sceglie proprio questo termine Nabal, ecco, non è soltanto, un atteggiamento di ribellione nei confronti di Dio, ma anche un atteggiamento di bestemmiatore, cioè colui che maledice, colui che ha un cuore duro, un cuore caratterizzato fortemente dalla incredulità. Lo stolto che si ribella a Dio, che distrugge se stesso e che poi distrugge anche tutto ciò che è attorno. Perché, come abbiamo letto qui, la prima frase che questo stolto dice è: Dio non c'è. Ed è interessante notare nel primo versetto che abbiamo tutto il mondo di quest'uomo. Cos'è detto nel primo versetto? Lo stolto ha detto, primo. Poi cosa fa? Al versetto ancora più avanti dice: sono corrotti, fanno cose abominevoli. E quindi qui c'è l'azione, c'è il comportamento. Essi agiscono in modo corrotto, in modo malvagio, non fanno il bene. Allora voi vedete come qui il mondo di quest'uomo stolto, no? si configura. Egli è l'uomo che decide per se stesso, che parla con se stesso, che fa delle deliberazioni nel proprio cuore, nella propria vita. Il cuore di quest'uomo è una stanza dove egli ode soltanto se stesso, che rifiuta Dio, rifiuta di pensare a Dio. E già per esempio nel Salmo 10 è parlato già di questo, abbiamo già qui, ecco, delle anticipazioni. Dice il Salmo 10 al versetto 4: l'empio nell'arroganza del suo volto non cerca l'Eterno, tutti i suoi pensieri sono Dio non c'è. Ecco, è al capitolo, al Salmo 10, e al versetto numero 11, egli dice nel suo cuore: Dio dimentica, nasconde la sua faccia, non lo vedrà mai. E poi ancora avanti: perché l'empio disprezza Dio? Egli dice in cuor suo: tu non ne chiederai conto. Ecco, allora vedete, quest'uomo è completamente isolato, completamente appartato, egli decide con se stesso, egli è la legge a se stesso, egli rifiuta, respinge dunque Dio. Questo mi pare molto importante da sottolineare. Questo è il tema principale dello stolto, con due parole: Dio non c'è. Ma può avere anche un secondo significato, non soltanto Dio non c'è, ma anche no a Dio, no alla sua parola, no ai suoi comandamenti. no alla sua signoria, no alla sua sovranità, no alla sua, diciamo, alla sua legge. Quindi ha queste due, diciamo, questi due risvolti molto, molto semplici, ma nello stesso tempo, ecco, coinvolgono interamente l'esistenza di questo, di quest'uomo. Ebbene, questo sta anche ripetuto, per esempio, nei libri sapienziali. L'uomo che non riceve la parola di Dio, l'uomo che non riceve i suoi comandamenti, l'uomo che respinge la parola del Signore, che non è sottomesso alle leggi del Signore. Ecco perché in questo salmo noi abbiamo due, diciamo, due antitesi. Da una parte lo stolto, è colui che è ribelle al Signore, e dall'altra parte abbiamo anche il saggio che è dalla parte del Signore. E questo è un problema, è il problema del cuore, che è il cuore del problema. È il cuore di quest'uomo che bisogna mutare, che bisogna cambiare, che bisogna completamente rinnovare. E questa è solo l'opzione di Dio che può fare. Ma se egli continua a negare Dio, se egli continua ad essere contro Dio, questo non potrà mai accadere. E volendo ancora andare avanti, abbiamo anche le conseguenze di questa presa di posizione. Quando dice, ecco, Dio non c'è, allora voi trovate qui una connessione, diciamo, diretta tra l'ateismo e la corruzione. È ripetuto più volte che dall'ateismo, dal fatto di negare Dio, ecco che c'è la, diciamo, l'ateismo. E questo era visto, era osservato molto attentamente nella società, appunto, dove regnava, diciamo, Israele. Pensate che era semplicemente a quel tempo, e che non sia questo di tutti i tempi? Pensate per esempio anche al profeta Geremia, capitolo 5, quando riceve dal Signore l'ordine di fare un'inchiesta, di fare una specie di intervista e di dire, no, di andare per la città di Gerusalemme, ma anche in tutto il regno di Giuda, e vedere, osservare molto attentamente se vi fosse qualcuno, ecco, capace di amare Dio e di ricercare la giustizia di Dio. L'amarezza di questo profeta fu che non trovò neanche uno. Al tempo di Abramo, ricordate, quando il Dio decise di giudicare la società di Sodoma e Gomorra, anche in questo periodo qui, e qui ci troviamo veramente molti anni fa, quasi 2000 anni avanti Cristo, e che Abramo intercede per questa società. Incominciò a intercedere per 50 giusti e poi alla fine non se ne trovò neanche uno. Se volete ancora un altro contesto, un altro periodo, questo di Davide, ma ancora più avanti, quando l'Apostolo Paolo scrive per esempio all'Epistola ai Romani, egli inizia proprio parlando di questo. Ed è interessante notare che quando l'Apostolo Paolo scrive ai Romani al capitolo 3, egli va ad attingere per descrivere, per spiegare la universalità del peccato, la universalità della colpa e della, diciamo, della ribellione, va niente meno a prendere quale salmo? Proprio il salmo 14. Se voi leggete il capitolo 3 dal versetto 10 al versetto numero 12, è parlato proprio di questo. L'Apostolo Paolo prende dal salmo numero 14. E che cosa dice? Dice la scrittura. La scrittura, come sta scritto, come detto nella scrittura, non c'è neppure uno che cerca il Dio, che cerchi la sua giustizia. E poi va avanti fino al versetto numero 18, facendo una specie di antologia, no? Dei tanti testi dell'Antico Testamento, attingendo dal Salmo 140, dal Salmo numero 10, dal Salmo numero 5, da Isaia per esempio al capitolo 59, fa una specie di antologia, no? Di collage, proprio per confermare il fatto che non esiste nessun giusto né ieri né oggi e neanche domani che ricerchi Dio. E poi più avanti l'Apostolo Paolo parla di legge. Ecco, questo mi pare molto importante, capire come quando leggiamo i Salmi non sono soltanto delle preghiere, non sono soltanto delle poesie, ecco, musicate a quel tempo, ma nei Salmi noi abbiamo anche la parola di Dio definita poi come dottrina. Questo mi pare anche molto importante da sottolineare. E che l'Apostolo Paolo sottolinea il fatto che questa è la universalità della colpa e del peccato dell'uomo, sia per giudei che per non giudei. E oggi abbiamo la stessa situazione. Pensate, l'Apostolo Paolo quando scrive i Romani e dice al capitolo 1 che pur avendo conosciuto Dio non l'hanno ringraziato, non l'hanno adorato, ma si sono dati a vani ragionamenti, essi sono diventati insensati, senza intendimento, e loro si sono dati alle stoltezze. Ecco, questo è in qualche modo il significato, del termine stolto, e lo stolto che ha assunto un atteggiamento di stoltezza, di ribellione e di incredulità nei confronti di Dio. E poi lo stesso l'Apostolo Paolo che sottolinea dicendo: perché è avvenuto questo? Perché c'è stato questo? Perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è anche molto importante da sottolineare. Quindi abbiamo una dichiarazione di fede, chiamiamola così, da parte dell'ateo, poi abbiamo un comportamento che contagia, che caratterizza la sua vita, la sua società, e poi abbiamo anche il suo cammino, le sue decisioni, i suoi progetti. Al versetto numero 7 abbiamo allora la conclusione e l'epilogo di questo salmo. E qui abbiamo le attese. Quali sono le attese dello stolto? Non ce ne sono qui delle attese, non ci sono qui delle prospettive, non ci sono qui, dei progetti validi. Chi è che ha le attese veramente, fondate, delle attese veramente fondate nella parola del Signore? È il salmista. Il versetto numero 7 dice: o venga pure da Sion la salvezza di Israele. E credo che aveva ragione il salmista di dire questo, perché se per lo stolto Dio non c'è, se per lo stolto Dio non ha nessun significato, egli è autorizzato a fare quello che vuole, perché non c'è una legge morale che possa diciamo, in qualche modo correggere le sue azioni e i suoi pensieri. Non c'è egli, giustifica tutto quello che pensa e che fa. Mentre chi veramente crede nella parola del Signore ha delle attese. Se lo stolto non, diciamo, ha scavato una distanza tra lui e Dio, che cosa può aspettarsi da Dio? Niente. L'unica cosa che può aspettarsi è il giudizio di Dio. È il suo giusto giudizio, la sua giusta ira. Mentre il salmista che ha fatto una scelta, diciamo, ben precisa, che ha respinto le lusinghe dello stolto, egli può dire veramente: venga da Dio la salvezza. E difatti la speranza, diciamo, del salmista è la speranza di colui che viene e si fonda sulla fede in colui che sta per venire. Ed è per questo che noi crediamo fermamente che colui che è venuto è il Signore della salvezza. Per questo il Vangelo di Giovanni inizia dicendo che egli è venuto in casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. Se questa mattina tu hai respinto le lusinghe dello stolto che dice no a Dio, allora c'è per te questa bellissima attesa. Venga. Ecco chi è che veramente crede e attende colui che viene, e colui che viene porta con sé la salvezza e la liberazione. È così allora che si conclude il salmo: venga pure da Sion la salvezza, da Yahweh, che vuol dire appunto il Dio che salva. Venga da Sion, venga dalla Giudea la salvezza. Ricordate Gesù che disse alla donna di Samaria che la salvezza viene dalla Giudea, dal discendente di Davide, dal Messia, dal figlio di Dio. Ma se invece questa mattina tu ricevi, accogli la lusinga dello stolto che Dio non c'è, che Dio è completamente assente, cosa potrai aspettarti? Non c'è nessuna attesa per te se non il giudizio di Dio. Mi viene alla mente quando il cosmonauta Yuri Gagarin, il cosmonauta dell'ex Unione Sovietica, fu lanciato nello spazio, e quando da lassù a centinaia e centinaia e centinaia di chilometri di distanza vide il pianeta Terra, una bellissima, diciamo, un bellissimo globo colorato di azzurro, invece di leggere il Salmo 19, gli disse: io quassù non vedo nessun Dio. Questa è stata, diciamo, la dichiarazione di questo cosmonauta Yuri Gagarin. Quando pensiamo, per esempio, a Nietzsche, il filosofo, considerato il padre del nichilismo, egli che dichiara che Dio è morto. E Dio è morto, noi lo abbiamo ucciso. Quando pensiamo ancora ad altri, no, che nel corso della storia hanno più o meno dichiarato questo, allora credo che per questi uomini, come Nietzsche, che veramente finì la sua vita nella pazzia, ricoverato nel manicomio a Torino. Ecco allora l'uomo che, rinnegando Dio, dichiarando con la sua fede Dio non c'è, ad attendere semplicemente il risultato di una pazzia spirituale che lui si è creato e che è la terribile attesa del giudizio di Dio. Voi mi chiedete, ma perché dici questo? Perché il vero ateo non esiste, non c'è. Il vero ateo non c'è, perché tutti sono stati creati da Dio con la capacità di relazionarsi a Dio, tutti indistintamente, in maniera assoluta, dal primo uomo fino all'ultimo uomo. L'uomo è stato creato all'immagine di Dio, cioè questo sta a significare che l'uomo ha ricevuto da Dio, il suo creatore, questa capacità di rapportarsi al suo Dio. Questo mi pare molto importante da sottolineare. E l'uomo ha ricevuto anche dallo stesso Dio creatore la capacità di relazionarsi a se stesso, la capacità di relazionarsi anche al suo prossimo. Ma se egli nega Dio, se egli rifiuta Dio, se egli respinge Dio, la fonte della sua gioia e la fonte della sua, veramente della sua dignità umana, è chiaro che viene a mancare anche questa possibilità di vivere pienamente la comunione con Dio. E credo che questa mattina la tua scelta saggia da fare è quella di respingere le lusinghe o la lusinga, diciamo, di quest'uomo stolto che nel Salmo dichiara Dio non c'è. Questo mi pare molto importante da sottolineare se veramente vuoi vivere la pienezza della vita di qua giù, della dignità umana, ma anche la felicità e la gioia, l'esultanza di vivere con Dio. Questa è la scelta giusta, è la scelta del saggio questa mattina e spero che sia anche la tua scelta, quella di riconoscere veramente Dio come il tuo Dio. E si tratta anche di capire se la tua fede è veramente indirizzata nel verso giusto, verso Dio, oppure la tua fede è indirizzata verso questa, diciamo, questa dichiarazione che è una dichiarazione di incredulità, di rifiuto nei confronti di Dio.